bufala in tavola di Nicoletta Carbone.
Com'è simpatica questa domenica, così complicata.
Noi navighiamo nell'olio.
Voi navigate nell'olio e fate, e bene fate, dottoressa Bacciottini. Dottor Speciani, lei se la ricorda a proposito di zuppa e la dieta del minestrone? Perché la prendevano tutti.
C'era a fianco della dieta del fantino, ma quella del minestrone era...
E poi c'erano un sacco di verdure.
Verdure.
Come simpatica.
Anche un po' l'Anico come simpatica, dai, sedetevi con l'Anico che oggi è domenica, finalmente insieme. Alla tavola della bufala in tavola restate, perché oggi, vabbè, naturalmente ben distanziati, facciamo finta, giochiamo a essere tutti insieme appassionatamente intorno alla tavola della bufala in tavola. Tanto siamo distanti, ma con il cuore siamo vicini, e mangiamo delle cose buone che ci fanno stare bene, e anche parliamo.
Chissà come si fa a fa la dieta, smette de magnà. Io non ci so capace, e un po' de panza a me non mi dispiace.
Devo dirvela tutta anche a me, un po' di pancetta a me non mi dispiace. E vediamo se dispiace o se ha qualche cosa in contrario il nostro ospite di oggi, il professor Luca Piretta, gastroenterologo, docente di allergia e intolleranza alimentare al campus biomedico di Roma. Professore, buona domenica!
Buona domenica Nicoletta, buona domenica a tutti!
Allora, la prima domanda è sulla un po' di pancettina.
Questa è una pancetta di moda in epoca Covid.
Ecco. Professore, allora, un po' di pancetta ci sta, ma perché siamo partiti dalla pancetta? Perché il messaggio di oggi vuole essere forte e chiaro. Mangiamo bene, non lasciamoci trascinare dalla moda della dieta fai da te, 3 chili in una settimana, faccio veloce così mi rimetto in forma, oddio sono ingrassato adesso che sto a casa, lo smart working, faccio veloce, devo ritornare assolutamente in forma. Il messaggio che vorremmo dare, professore, ma lei ci deve aiutare se è d'accordo, è: diete drastiche, diete fai da te, sono sempre dannose, ma soprattutto in questo periodo. Professore.
Allora, Nicoletta, hai detto tantissime cose vere di cui parliamo sempre. Il problema non è la pancetta, se la pancetta sono 2-3 kg in più non è certo quello che inficerà la nostra aspettativa di vita o di salute. È peggio se io per perdere quei 2-3 kg faccio una dieta drastica, una dieta non seguita da chi è competente, una dieta inventata sul momento, perché il mio obiettivo è perdere nel minor tempo possibile i maggiori chili che posso perdere. Ecco, questo è purtroppo l'obiettivo col quale si misurano tutte le diete. Noi giudichiamo, le persone tendono a giudicare una dieta se buona o se cattiva secondo il numero di chili che ti fa perdere in un determinato tempo, e la valenza salute è sempre secondaria, viene sempre al secondo posto. Quindi nessun senso se per perdere 4 kg o 5 kg o anche 10 kg faccio il digiuno, mi metto i sondini, faccio le diete drastiche, tutta quella categoria di alimenti non si mangia, tutta quell'altra non si può manco vedere. Ecco, non ha nessun senso, perché non è una lotta contro il tempo. Direi che il tempo è il peggior nemico di chi fa la dieta, perché piaccia o no, se uno pensa di fare una dieta drastica per un mese e poi dopo ricomincia a mangiare come prima, può fare a meno di fare la dieta drastica, perché inevitabilmente recupererà il peso perso.
E poi perdendo i chili si perde anche salute. Questo è un messaggio che abbiamo dato e ci avete dato tante volte, ma lo è soprattutto in questo periodo. Stiamo, non devo certo dirlo io, attraversando un periodo molto delicato, e giocare con la dieta, giocare con la salute è davvero veramente pericolosissimo. Ecco.
Noi siamo quello che mangiamo, anzi, per dirla più correttamente, noi siamo quello che assorbiamo di ciò che mangiamo. Quindi se noi mangiamo solamente una categoria di alimenti, non ci stiamo alimentando bene, quindi non aumenteremo la salute del nostro organismo e neanche del nostro microbiota. Il concetto base è che noi abbiamo bisogno di tanti nutrienti e sulle quantità che possiamo sindacare e discutere, ma quando parliamo di dieta mediterranea parliamo sempre di un concetto dell'insieme e non del singolo alimento. Se cominciamo a fare le diete del senza, questo no, questo no, questo no, inevitabilmente faremo una dieta povera che magari ci fa perdere peso, e su questo voglio sempre sottolineare l'importanza di distinguere perdere peso da dimagrire, sono due concetti diversi.
Ecco, ce li chiarisce?
Certo, c'è una grossa differenza, perché perdere peso vuol dire non guardare in che modo la mia bilancia mi dirà che ho perso peso, quindi se ho perso massa magra non è un vantaggio per la mia salute, io devo perdere solo massa grassa, e questo significa dimagrire, quindi dimagrire vuol dire perdere il grasso, perdere peso vuol dire qualunque cosa, quindi se io mi disidrato dopo una corsa, dopo un'attività sportiva intensa, mi metto sulla bilancia, ho perso peso, anche due chili, tre, dipende dal tipo di sudore, dalla temperatura, dall'umidità. Ma quello non è dimagrire, quello è aver perso liquidi che inevitabilmente poi si riflettono su una perdita di peso sulla bilancia, e di conseguenza li recupero nel giro di un giorno perché ricomincerò a bere. Quindi il vero dimagrimento, quello che veramente fa bene alla salute per le persone che sono in sovrappeso, non le persone normopeso, per le persone in sovrappeso obese, è quello di cercare di perdere la massa grassa lasciando invariata o se possibile aumentandola la massa magra. Per questo si bisogna sempre abbinare dieta e sport.
Professor Piretta, come faccio a capire se la dieta che sto seguendo, le attenzioni, ecco, a tavola, che sto seguendo da tempo, diciamo almeno da un mesetto, mi stanno portando nella direzione giusta, cioè a dimagrire?
Questo, diciamo che da un punto di vista numerico e di misurazione può non essere semplice a casa, perché la bilancia mi dà la somma di masso e magro.
Ci sono delle altre, dovrei fare degli esami,
un'iperensometria quantomeno per capire la differenza tra massa grassa
va
e
bene,
massa magra,
ma ci
però
dia qualche dettaglietto che noi così capiamo bene da che parte stiamo, non so.
Allora,
il pantalone,
se noi vediamo che diminuisce la circonferenza vita con la nostra perdita di peso, è probabile che io stia perdendo il grasso. Anche se la bilancia mi indica un calo minimo, cioè faccio un esempio, se io perdo 3 kg di grasso e ne guadagno 2 kg di magro, cioè aumento la massa muscolare, la bilancia mi dirà che ho perso un solo chilo.
Ma io furbamente
la circonferenza vita, vedo che se ho perso 5-6 centimetri probabilmente è successo questo, cioè ho perso più grasso che magro. C'è un piccolo bias, c'è un piccolo difetto in questa misurazione, che è l'aria. Se io avevo la pancia gonfia d'aria e dopo facendo una dieta perdo l'aria, la circonferenza vita può diminuire tanto, non per la perdita del grasso ma per la perdita del gas intestinale. Quindi comunque è sempre un'accortezza, lì bisognerebbe fare il medico, cioè percuotere l'addome e capire se c'è un rimbombo più o meno consistente rispetto al precedente. Per questo un supporto del medico ci vuole, però questa semplice
per il rimbombo
della circonferenza vita può essere un aiuto per capire se stiamo perdendo grasso o no.
No alle diete drastiche, cerchiamo di mangiare bene, perché tutto intorno a noi ci guadagna e soprattutto ci guadagna la nostra salute. Professore, grazie, buona domenica.
Grazie a voi, arrivederci.
Allora, invece di fare tanti propositi all'inizio dell'anno, perdo qua, perdo là, eccetera, andiamo sui fondamentali, vediamo quello di cui abbiamo bisogno. L'alimentazione può darci tanto e allora scegliamo bene. Fermiamoci e, dato che avete scelto bene, perché avete scelto la bufala in tavola, restate.
La bufala in tavola.
Se non ci penso più mi sento bene, guardo una serie alla TV e mi sento bene, leggo un giornale.
Sentirsi bene. Sentirsi bene significa che abbiamo la possibilità di sentire che tutto funziona. Innanzitutto che ci sentiamo, come si dice, in forma. abbiamo un buon tono dell'umore, ci sentiamo quell'energia bella che ci aiuta a fare le cose, ad affrontare le sfide quotidiane. Tutto questo possiamo ottenerlo anche grazie ad un'alimentazione che gli esperti definiscono varia ed equilibrata. Allora, recuperiamo tutto quello che ci serve per stare bene. Ci aiutano oggi la dottoressa Stefania Ruggeri, ricercatrice nutrizionista CREA. Buona domenica e bentornata.
Buona domenica a tutti i radioascoltatori.
E il dottor Massimo Gualerzi, cardiologo esperto in riabilitazione cardiometabolica. Dottor Gualerzi, buona domenica e bentornato anche a lei.
Buona domenica a tutti voi, grazie.
Allora, che cosa dobbiamo fare? Intanto, dottor Gualerzi, parto da lei. Intanto dobbiamo cercare di mantenerci in salute. In questo periodo il nostro sistema immunitario, ma sempre, gioca un ruolo molto importante. Noi possiamo aiutarlo.
Assolutamente sì, diciamo che noi siamo i principali artefici della nostra salute, soprattutto del nostro sistema immunitario, che rispetta un po' il nostro comportamento. Quindi, tralasciando un po' i consigli che normalmente sentiamo, mi piacerebbe fornire una sorta di decalogo che possiamo utilizzare anche a tavola, non solamente legato al cibo, ma anche al comportamento che abbiamo a tavola, per fortificare il sistema immunitario. E la prima regola che abbiamo tutti è quella di scegliere la qualità, perché sembra scontato, ma in realtà molto spesso anche un cibo, diciamo, che dal punto di vista organolettico, dal punto di vista chimico è corretto, viene vanificata questa sua azione perché magari non scegliamo cibi di qualità. Quindi mi raccomando, piuttosto che la quantità, la qualità, e questo è il primo punto. Il secondo punto è scegliere la verdura giusta. Come si fa a scegliere la verdura giusta per il nostro sistema immunitario? Bisogna scegliere cibi di stagione. La natura ci aiuta in questo periodo: broccoli, cavoli, verza, sono ricchi di quelle sostanze che appunto fortificano il sistema immunitario. Tra l'altro mi piace citare un lavoro molto importante pubblicato poche settimane fa sul sulforafano, che è uno degli elementi principali dei broccoli, che proprio sul Covid, o comunque in genere sull'attività antivirale, che appunto sembrerebbe molto importante per potenziare il sistema immunitario contro i virus. Vitamina C, quindi terzo punto, arance, polpelmo, kiwi, anche questi frutti di stagione che ci possono aiutare con la vitamina C, come sappiamo che è un coadiuvante, no, a tavola. 4. Frutta secca. La frutta secca perché? La mettiamo un po' ovunque, ma in questo caso non solo per gli acidi grassi insaturi e polinsaturi, ma per la vitamina E, che è un ottimo coadiuvante antivirale e contro appunto tutte le influenze stagionali. Il quinto punto, non possono mancare le nostre spezie e il nostro aglio. L'aglio, che lo usiamo fortunatamente nella nostra dieta mediterranea, è un antimicrobico fantastico, infatti sappiamo le sue potenzialità non solamente dal punto di vista cardiovascolare, abbassa anche la pressione, regolarizza la pressione, ma anche come antimicrobico.
E favorisce il distanziamento fisico.
Benissimo, quindi anche avendo la mascherina in realtà forse ci autoinfliggiamo, ecco, una pena. E però diciamo che le spezie, il cardamomo, che è un anticongestionante, ma anche il coriandolo, lo zenzero, che l'abbiamo citato tante volte per la digestione, ma in realtà fa molto bene anche per la tosse e per il raffreddore. E poi sostanzialmente l'intestino, quindi il sesto punto, l'intestino. Come facciamo a tutelare l'intestino? Mandando cibi vivi, quindi fermenti lattici o cibi fermentati a base anche di soia, tipo diciamo il miso, ma anche il kefir, oppure fermenti lattici, perché i cibi vivi fanno vivere la flora batterica intestinale buona del nostro appunto intestino, che è la nostra prima fonte di difesa. E poi andiamo in punti che sono un pochino più metafisici, meno a tavola, ma sostanzialmente fare attività fisica regolare, dormire un certo numero di ore, andare a tavola in momenti diciamo stabiliti, quindi rispettare i ritmi circadiani, e soprattutto come ultimo punto e come decimo punto, ridurre lo stress. E qui sostanzialmente possiamo avere tante ricette per poterlo fare.
Dottoressa Ruggeri, insomma, il nostro sistema immunitario, devo dire che ci invita a seguire una dieta ricca, varia ed equilibrata, e il decalogo del dottor Gualerzi ce lo dimostra. Ma dobbiamo anche, dottoressa Ruggeri, stare un po' su, no? Come si dice, di umore. Il tono dell'umore è assolutamente importante. Cuor contento il cielo aiuta, e questo proverbio è ancora più valido di questi tempi in cui la situazione generale, il dottor Gualerzi citava lo stress, ma sicuramente anche il nostro, così, la nostra dimensione emotiva è in qualche modo così aggravata dalla situazione che stiamo vivendo.
Io direi che questo periodo è sicuramente sicuramente più difficile forse rispetto al primo, e quindi insomma la mia percezione anche insomma nell'ascolto delle persone è quella appunto di spesso avere questi cali d'umore durante la giornata, no? Di sentirsi stanchi perché ci si sente anche soli magari durante la giornata in smart working. E quindi io diciamo vorrei suggerire due approcci importanti secondo me per migliorare il tono dell'umore in maniera molto semplice e anche direi veloce, sia da un punto di vista proprio della scelta degli alimenti giusti, ma anche del modo con cui noi possiamo interrompere la nostra giornata lavorativa nel momento in cui ci sentiamo, abbiamo un down, no? Quindi fermarci, la prima cosa, e fermarci per gustare qualcosa che ci piace, che prepariamo con una certa cura, perché il tono dell'umore dipende anche dalla modalità con cui approcciamo, no, all'alimentazione, al nostro rapporto con il cibo. Cioè se noi per esempio siamo giù e mangiamo diciamo anche una cosa che potenzialmente può modificare il nostro tono dell'umore davanti al computer, stressati durante una riunione, sicuramente quell'efficacia sulla serotonina che questo modulatore del tono dell'umore non l'avremo. Quindi il primo consiglio è: abbiamo un down, fermiamoci e prepariamoci qualcosa di buono e che è funzionale all'aumento del tono dell'umore. Allora, in questo naturalmente i cibi ci possano aiutare. Allora direi che le combinazioni più semplici anche per chi è in casa e lavora e non ha molto tempo sono sicuramente alcuni alimenti come per esempio il salmone che va molto di moda o anche le uova cucinate per esempio in camicia, per me sono buonissime, sono molto gustose e molto leggere da digerire. Sono ricche tutte queste questi alimenti di questo aminoacido che è il triptofano, che aiuta proprio la produzione della serotonina. Quindi se insieme poi mettiamo un po' di cereali integrali, e non perché noi nutrizionisti siamo fissati, ma perché c'è uno studio recente che ci dice che se il pasto contiene un po' di carboidrati, in realtà questa molecola, il triptofano, viene assorbito meglio e quindi diciamo siamo, il nostro organismo è più propenso a produrre la serotonina. Naturalmente appunto non dobbiamo dimenticare di gustare il cibo nel prepararlo bene, nel curarlo, anche se abbiamo una pausa pranzo molto piccola.
Ecco, dobbiamo riprenderci il nostro tempo e avere i tempi giusti. Dottor Gualerzi, torno da lei perché abbiamo sistemato il sistema immunitario, abbiamo parlato dell'importanza di attraverso anche l'alimentazione di tenere alto il tono del nostro umore per evitare questi momenti che tutti noi abbiamo di down. La dottoressa Ruggeri ci ha dato qualche strategia, però noi dobbiamo sentire anche quell'energia che a volte sentiamo proprio dentro i muscoli, cioè la voglia di fare, la voglia di muoversi, il sentirsi bene facendo una passeggiata. Dottor Gualerzi, anche questa è una sensazione che rimanda all'idea di salute. Stiamo bene quando anche ci sentiamo, mi passi il termine, forti.
Assolutamente, ma mi piace appunto un attimo sottolineare anche l'aspetto opposto. Quando siamo privi di energia, molto spesso è il nostro corpo che ci manda dei segnali. E molto spesso quando siamo privi di energia è un segnale questo di infiammazione e anche di debolezza del nostro sistema immunitario. Dobbiamo partire al contrattacco, perché molto spesso quando siamo stanchi è corretto riposarci, ma molto spesso è anche corretto provare un po' a stimolare e quindi non aspettare di essere pieni di energia per fare movimento, ma essere consapevoli che se ci rimettiamo in moto e facciamo qualcosa spesso l'energia viene. E quindi questo è un concetto molto semplice ma molto importante da capire, perché si rischia di andare in un circolo vizioso che ci fa essere sempre più stanchi proprio perché non ci attiviamo mai. E questo dipende molto spesso appunto da uno stato di infiammazione latente. Ci sono delle strategie per vincere questa e per avere questa energia, le abbiamo parlate alcune a tavola, perché il potenziare il sistema immunitario a tavola vuol dire anche ridurre l'infiammazione vuol dire lasciare le vie energetiche più libere di agire, quindi essere pieni di energia. Quindi anche, come abbiamo detto, dormire bene la notte, perché altrimenti è impossibile partire di slancio, certo. Anche se ci sono degli trucchetti anche per poi alla mattina avere più di energia, come ad esempio fare attività fisica al risveglio, aiuta a mettere in moto il sistema diciamo energetico, metabolico, immunitario, antinfiammatorio, che poi ci regalerà un'energia tutta la giornata. Oppure fare un po' i conti con il nostro cibo. Spesso la stanchezza deriva proprio da questo abbiocco, da questa mancanza di energia, per colpa di questi cibi raffinati o addirittura per questa eccessiva quantità di cibi che obiettivamente invece di darci energia ce la tolgono. Delle volte bisogna sottrarre anziché mettere, e quindi a tavola spesso per avere più energia e nella nostra vita dobbiamo togliere invece che mettere, quindi togliamo magari lo stress, ma togliamo anche un eccesso di cibo, togliamo invece un eccesso di attività lavorativa, se è possibile, per anche riposarci, perché il relax, la meditazione, ma anche il tempo libero ci ripristinano poi quelle normali energie che appunto è piacevole sentire, perché è proprio il sinonimo di stare bene, di essere in equilibrio e di avere un sistema immunitario competente.
Dottoressa Ruggeri, ci sentiamo bene anche quando ci sentiamo svegli, pronti, riusciamo a lavorare bene, sentiamo che il nostro cervello è vispo, è attivo, quindi abbiamo bisogno, oltre naturalmente a sentire l'energia fisica, ad avere anche quella mentale. Ci fermiamo, dottoressa Ruggeri, e lei naturalmente resta con noi alla tavola della bufala in tavola insieme al dottor Gualerzi, e siamo desiderosi di avere i suoi consigli. A tra poco.
Sono le 6 del mattino, buongiorno a tutti.
Ma no, presidente, no, proprio lei mi sbaglia orario. 24 mattino inizia alle 6:30 e fino alle 9 su Radio 24 è qua per portarvi fatti, opinioni, analisi e le interviste con ministri, politici, industriali, sindacalisti e non solo, sui temi dei quali discute il paese. Quello che serve per dare il via alla giornata. Ci sarò io, Simone Spezia, con voi dal lunedì al venerdì.
Spezia, basta, dai, sei una piaga sociale, su con la vita, dai, su.
Eh già, per fortuna che dopo il GR delle 8 mi raggiungerà Paolo Mieli per commentare i fatti del giorno. Vi aspettiamo, ovviamente qua, su Radio 24.
Tranquillo Spezia, so che sei bravo.
La bufala in tavola.
Siamo tornati insieme in questa puntata, care amiche e cari amici, che cosa ci stiamo dicendo? Mangiamo bene, soprattutto in questo periodo. Attraverso quello che portiamo in tavola possiamo riuscire ad affrontare meglio il periodo che stiamo vivendo. Ne stiamo parlando con il dottor Gualerzi e la dottoressa Ruggeri, a cui io ho chiesto di darci delle indicazioni, perché naturalmente quando noi parliamo di salute parliamo di assenza di malattia, ma anche di benessere, di sentirci con l'energia giusta, un'energia fisica, un'energia mentale, un buon tono dell'umore. Quindi anche tutto questo deriva anche da un sistema immunitario che mi piace definire gagliardo, che fa il suo lavoro. Anche noi possiamo aiutarlo, ne stiamo parlando, ma con la dottoressa Ruggeri ci eravamo lasciati alla richiesta. Dottoressa Ruggeri, ho bisogno anche di avere memoria, attenzione, concentrazione, di avere un cervello che risponde. Dottoressa, che cosa posso fare?
Allora, la partenza è importantissima, come si dice, la mattina all'ora in bocca, e quindi la ritualità fissa della nostra prima buona colazione associata con un piccolo esercizio fisico anche di un quarto d'ora, 20 minuti, sicuramente ci aiuta a regolare un ormone che è l'ormone dello stress, il cortisolo, e quindi la regolazione dell'ormone ci aiuta a mantenere anche attive le nostre, diciamo, funzioni mentali, cioè non dobbiamo pensare che lavoriamo bene sotto stress, ma in una situazione appunto di normalità. I miei suggerimenti per mantenerci, diciamo, limpidi durante la giornata, avere, diciamo, un boost di energia dal punto di vista mentale, e sicuramente non trascurare nella nostra giornata gli alimenti di origine animale, come insomma delle carni bianche piuttosto che del pesce, perché praticamente sono molto ricchi di vitamina B12, insomma, che è una delle vitamine più importanti che, diciamo, ci permette un miglioramento delle nostre attività mentali. Associamo sempre alimenti ricchi di folati, perché insomma la vitamina B9, chiamata anche folate o acido folico, è molto importante per le nostre funzioni cognitive. In questo periodo siamo molto fortunati perché abbiamo molti alimenti ricchi di folati, e cioè arance, mandarini, quindi un po' tutti gli agrumi, ma anche broccoli, cavolfiori, e naturalmente scegliamo delle cotture a vapore per questi alimenti, perché altrimenti se li bolliamo troppo e facciamo delle cotture troppo drastiche,
certo,
molti dei folati vengono persi.
Ci salutano.
Quindi se vogliamo, no?
Certo.
Esatto. Invece al vapore manteniamo, pensate, addirittura il 99% dei folati, quindi con un cestello semplice che costa pochi euro di legno.
Folatiamoci, no, allora.
Folatiamoci per le nostre funzioni mentali.
Grazie dottoressa Ruggeri, ringrazio anche il dottor Massimo Gualerzi, insomma noi cercheremo di seguire i vostri consigli, ma invito le amiche e gli amici, naturalmente della Bufala in Tavola, di seguire questi consigli e poi di farci sapere anche come va. Scriveteci come state facendo e fate da sempre. Magari mi sento un pochino più giù, ho più fame, il mio umore è un po' ballerino, non riesco a fare attività fisica perché mi stanco subito, e noi come sempre metteremo a disposizione la nostra squadra di esperti. Dottor Gualerzi, dottoressa Ruggeri, grazie e buona domenica.
Buona domenica, buona grazie a tutti voi.
Buona domenica a tutti.
Quelli che, perché quelli che? Perché un conto è la teoria, un conto è la pratica. E il dottor Gualerzi, la dottoressa Ruggeri ci hanno detto tante cose, come mangiare, cosa mangiare, quando mangiare, ma ci sono quelli che il pesce ad esempio proprio non piace, non va giù, ci sono quelli che i legumi che fanno tanto bene, però gli fanno gonfiare la pancia. E ci sono quelli che, a proposito di ritmo, hanno preso un ritmo particolare nel continuare davanti al PC a sgranocchiare qualcosa o ad alzarsi per andare in cucina e mangiare qualcosa di buono. E allora in linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Lucilla Titta, nutrizionista, ricercatrice e coordinatrice del progetto Smart Food di IEO. Dottoressa Titta, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E qua ci vogliono i suoi consigli, quelli che... È facile dire mangiate il pesce, fa tanto bene, ma se il pesce non mi piace, proprio non mi va giù, che faccio?
È un problema, perché quando si esclude proprio un'intera classe di alimenti dalla dieta, poi dal punto di vista nutrizionale è difficile esaurire, no, i fabbisogni, certo, che questa classe di alimenti apporta. Quindi il mio consiglio è, da una parte, spesso quando si dice non mi piace il pesce, sono... magari una parte, insomma, di tutti i pesci.
Fate
quindi
amicizia, cioè la varietà è tanta,
magari si trova, ad esempio, spesso anche non piace il pesce proprio bianco al forno, magari invece un filetto di salmone o di tonno riesce a essere più apprezzato, ecco, no? Lo apprezza di più, oppure anche il pesce in scatola può essere, ecco, con una frequenza magari settimanale, un'alternativa.
Quindi lei dice provateci, ma se nonostante tutto,
ma se proprio non piace, o anche si sceglie di non mangiarlo per ragioni etiche, allora ci sono altri alimenti che ci possono aiutare a raggiungere, appunto, a esaurire i fabbisogni, ad esempio di acidi grassi omega 3, che sono molto rappresentati nel pesce, ma anche nelle noci. Quindi 6-8 noci al giorno, se proprio non mangiamo pesce, dovremmo proprio averle sempre a colazione, ad esempio a merenda, perché apportano acidi grassi polinsaturi, quindi anche omega 3. Oppure si trova anche una discreta quantità di questi preziosi grassi, che sono molto utili per la prevenzione cardiovascolare, ma sono proprio indicati nella dieta anche dai LARN, dalla Società Italiana di Nutrizione Umana, nell'olio di soia. Olio di soia spremuto a freddo può aiutarci anche qui ad integrare il fabbisogno di questi preziosi macronutrienti.
Si usa crudo, vero?
A crudo meglio, si conservano meglio.
Comunque l'invito della dottoressa Titta, e anche il mio, è, se non ci sono delle ragioni etiche, provate ad addomesticarvi, perché sicuramente non solamente la vostra alimentazione, ma anche il gusto, la piacevolezza, il piacere ci guadagna. Dottoressa, andiamo ai legumi, fanno tanto bene, ci dite, anche lei soprattutto, anche nei suoi libri, nelle sue raccomandazioni, mangiate una porzione di legumi al giorno, ma piacciono, ma gonfiano ad alcuni, allora che si fa?
Allora, i legumi vogliono l'abitudine, questo perché nella buccia del legume sono presenti degli zuccheri che sono, diciamo, non abbiamo gli enzimi necessari per digerirli, sono enzimi cosiddetti inducibili, cioè sono indotti, la produzione di questi enzimi per digerire questa pellicina sono indotti appunto dall'assunzione. Quindi non siamo pronti, diciamo, se non mangiamo legumi in generale poi di colpo mangiamo un piattone di pasta e ceci, chiaramente abbiamo dei problemi a livello intestinale di gonfiore, di malessere. Quindi è necessario abituarsi ai legumi, iniziando a consumarli in piccole quantità e preferendo all'inizio quelli che hanno poca di questa buccia o quasi per niente, come ad esempio le lenticchie rosse decorticate, che tra l'altro sono anche molto facili da preparare, molto veloci e quindi insomma pratiche, non danno questi fastidi, o i piselli anche, che hanno una buccia molto più sottile,
tenerella, oppure li passiamo,
esatto, anche quello può essere, però passandoli proprio si elimina del tutto, quindi non ci si abitua tanto, ecco, a digerirli. Invece inserendo 2 cucchiai di lenticchie rosse per esempio nei minestroni e consumandoli insomma qualche sera alla settimana, poi quando affronteremo un piatto più impegnativo,
una bella pasta e fagioli,
sicuramente che bontà, saremo più pronti. Quindi,
dottoressa, ma li diamo anche ai bambini i legumi? Li abituiamo sin da piccoli?
Assolutamente, questi stessi possono rappresentare, che ho detto, quindi piselli, lenticchie rosse, decorticate o altri legumi decorticati, possono rappresentare un'ottima fonte di proteine da aggiungere anche nella pappa dei bambini piccoli.
Dottoressa, arriviamo a chi, è un po' malcomune, mezzo gaudio, insomma, chi davanti al PC sente quella smania di alzarsi di continuo e mangia il cioccolatino, mangia un pezzetto di grissino, poi guarda l'ora, sono le 11:30, magari mangia un pezzettino di formaggio, poi c'è il caffè per dopo pranzo, perché così sto sveglia, ma magari un biscottino. Insomma, dottoressa, sembra che lavorare, soprattutto da casa, ci metta un po' in quella condizione di spiluccare. Sarà capitato anche a lei, dica la verità.
Sì, assolutamente. Allora, diciamo, la prima cosa che mi sento di consigliare, che funziona molto bene, è non comprare nulla che si possa spizzicare, quindi avere, come dire,
comprare delle cose enormi.
Esatto, cioè cose che bisogna cucinare, sì, quindi è una cosa che disincentiva molto. Se io mi trovo già un dolcetto pronto, oppure me lo devo preparare, insomma, chiaramente anche per questioni di tempo è più difficile, certo. Quindi avere in casa materie prime, quindi da cucinare, e poco o niente riguardo a snack, biscotti, cose di questo tipo, aiuta molto, perché comunque l'idea di uscire, sì, a comprare qualcosa è disincentivante.
Ecco, dobbiamo arrivare a quella condizione in cui i nostri figli, tornando da casa, aprono il frigorifero e dicono: mamma, non c'è niente.
Esatto,
magari il frigorifero è pieno, ma non c'è niente che possa essere lì pronto, che ti schiaccia l'occhio e dice: mangiami tesoro.
Hai centrato l'obiettivo,
ecco, vero?
È
quindi quelle
questo,
cose che dice: ma non c'è niente
non
da
c'è
mangiare
niente. Esatto, e poi un'altra cosa può essere invece decidere scientificamente di fare un paio di spuntini, questo specialmente per chi arriva a pranzo o a cena molto affamato, quindi stabilire, programmare un paio di spuntini a metà mattina e a metà pomeriggio, che possono essere o frutta fresca o frutta secca, una manciata di noce, appunto, per chi anche non mangia pesce.
Non è che mi aiuta con questa cioè, noi dobbiamo fare un patto con noi stessi e dire:
sì,
caro amico,
innescare un'abitudine,
caro amico, tu ti puoi permettere a metà mattina, se vuoi c'è la mela oppure qualche noce, quindi dimentica cioccolatini, caramelline, craccherini, biscottini, questo ci dobbiamo dire.
Esattamente,
non e ci giriamo tanto intorno.
Stabilire anche un orario per cui si evita appunto di fare più spuntini, quindi sapere che, non so, alle 5 o a metà mattina, alle 11 si ha questa pausa, e quindi creare anche la pausa, proprio spostarsi dal computer, magari stare anche a tavola o, se è bello, anche fuori, cioè creare un po' un rito, ecco,
sì,
per cui si consuma qualcosa di salutare.
Ecco, dobbiamo registrare nella nostra testa che noi abbiamo l'intervallo. Che bello quando si andava a scuola e c'era l'intervallo, e poi quando si tornava a casa c'era la merenda. Quindi, piuttosto che fare tanti spuntini qua e là, ritorniamo a questi due appuntamenti, che erano appuntamenti bellissimi, vero dottoressa? Ci riportano
cosa,
un po' da bambini.
Abbiamo appena pubblicato un articolo sul sito smartfood.io.it proprio su spuntini e merende.
Benissimo, andremo a leggervi. Torni presto, dottoressa Titta.
Grazie.
Che
grazie.
Le offro uno spuntino. Buona giornata, uno
grazie,
spuntino
buona
preparato
giornata.
Bene, però. Noi ci fermiamo perché tra poco c'è il nostro personaggio, il personaggio della settimana che facciamo sedere alla tavola della bufala in tavola. Io vi dico solamente che quest'anno celebra 7 secoli tondi dalla sua scomparsa. Lo conosciamo tutti. Ci abbiamo passato serate, pomeriggi, nottate. Basta così.
La bufala in tavola.
Un altro indizio, inferno. Beh, ormai, chissà, si rivolterà nella tomba. A proposito, nel 2021, come vi dicevo, celebra 7 secoli tondi dalla scomparsa della nostra guest star di oggi, il nostro invitato d'onore. In linea con noi è tornata a trovarci Marina Marazza, storica e scrittrice. Ciao Marina.
Buongiorno a tutti, che allora, piacere ritrovarvi.
Beh, abbiamo detto che ci abbiamo passato ore, giorni, nottate sui suoi versi. A proposito di inferno, si diceva che in realtà l'inferno era il paradiso, no? per gli studenti, poi i problemi arrivavano dopo. E allora
vero.
Poi c'è questa, insomma, questo anniversario, 7 secoli dalla sua scomparsa, e c'è un tuo interesse particolare nei confronti del grande poeta, perché stiamo parlando di Dante.
Stiamo parlando di Dante, e penso che gli indizi che sono stati seminati ormai abbiano permesso agli ascoltatori di capire che si tratta proprio del nostro amatissimo e odiatissimo, posso dirlo, grande Vate. E io mi sto proprio immergendo nel suo mondo, perché posso anticipare che il mio prossimo romanzo è in ambito molto molto dantesco, e quindi ho conosciuto anch'io, che pure pensavo di sapere, da quelli che erano i ricordi di scuola e di università, ho scoperto anch'io dei lati assolutamente nuovi e inediti.
Beh, che ci aiutano, che ci potrebbero aiutare. Tra l'altro sappiamo che era frugale a tavola, e poi nella Divina Commedia castiga di brutti i golosi che nel purgatorio soffrono la fame e la sete. Ma Dante davvero non era goloso nemmeno un po'?
Ma dunque, possiamo dire che a Dante piaceva molto mostrarsi sobrio, mostrarsi virtuoso, gli piaceva molto far vanto delle antiche virtù, no? Dobbiamo tener conto che lui già ai suoi tempi pensava di vivere in un periodo di decadenza dei costumi, criticava l'eccessiva vanità delle donne, criticava la poca onestà degli uomini, li riteneva tutti corruttibili, troppo interessati all'interesse personale.
Sì.
E quindi lui come personaggio, lui come poeta che quindi aveva anche questa missione che lui pensava di avere, di essere ispiratore di virtù, doveva far mostra di non essere interessato ai piaceri della vita, ma poi
certo.
Non era così. Per esempio, una cosa che pochi sanno è che a Dante piacevano le donne, quelle vere, in carne e ossa, non solo la Beatrice angelicata. Lo dice anche Boccaccio, usando un verbo molto divertente, diceva che lui dameggiava, che è una cosa carina, no? Era un donnaiolo, cioè, ma tu dameggi, no? E non dimentichiamo che Dante è autore di un poemetto che non è tanto conosciuto, e che addirittura si è discusso molto sull'attribuzione, perché i critici non volevano ammettere che Dante l'avesse scritto, che è noto col titolo di Fiore, e si ispira a Roman de la Rose, e il fiore che il cavaliere protagonista deve conquistare altro non è, diciamo, che la virtù di una signora, no?
Ecco.
Quindi c'è questo Dante un po' così, un po' non tanto virtuoso.
Senti, ma questo Dante raccontato così riuscirebbe molto più simpatico a generazioni di studenti di quanto capiti come con la versione agiografata viene spesso presentata in classe.
Assolutamente.
Perché era un uomo poi in carne e ossa. Ma sul versante cibo, dato che noi la invitiamo a pranzo,
Sì, allora, sul versante cibo pare che effettivamente lui fosse di gusti abbastanza semplici, perché parliamo di una cucina a cavallo fra il 1200 e il 1300 in Toscana, mm-hmm. con questi sapori semplici, con le zuppe, la carne, il pesce, la verdura, e c'è da dire che ci sono degli aneddoti molto carini su Dante e il cibo. Ce n'è uno, per esempio, che è molto citato e conosciuto, e che si rifà al fatto che lui era considerato un uomo molto colto, un cervellone, soprattutto dotato di una memoria ottima, per quanto di carattere, diciamo, non affabilissimo, no? E uno dei più celebri e divertenti flash che riportano i cronisti dell'epoca raccontano che Dante, come tutti i fiorentini finché rimase nella sua città, perché dobbiamo pensare che poi a un certo punto lui va in esilio, quindi nella sua città non torna più, diventa ramingo per tutto il resto della sua vita, ma finché è stato a Firenze gli piaceva andare in giro un po' a zonza, a bighellonare, a fermarsi, a pensare, a creare, come diremmo noi oggi, magari nelle piazze, nelle vie, si viveva molto sull'esterno.
Faccio cose e vedo gente, no?
Esatto, magari si stavano anche poco in casa, stavano anche fuori, no? Tanto di casa. Magari lì si è seduto su un sasso davanti a qualche chiesa, magari davanti al suo bel San Giovanni che lui cita tanto anche nella Divina Commedia. E raccontano i cronisti che un giorno incontra uno sconosciuto, un altro fiorentino, lo incrocia e senza tante cerimonie, e un po' con quello spirito schietto di quel tardo medioevo dove le persone si davano del tu, si parlavano senza, diciamo, senza tanti filtri, no? Così gli pone la domanda e dice: ma Dante, ma per te qual è il cibo più buono? E lui, dato che era già noto e apprezzato per questa sua frugalità a tavola, in questo periodo di magnati fiorentini, dove, se mi permettete la battutaccia, i magnati effettivamente magnavano parecchio, rispose con la massima semplicità: il cibo più buono per me è l'ovo, è l'uovo. Quindi fine della conversazione lampo. Poi passa del tempo, succede di tutto, perché a Firenze succede di tutto. I guelfi neri, i guelfi bianchi si azzuffano, Dante si dà la politica. Insomma, a farla breve, nello stesso luogo, un anno dopo, incontra di nuovo questo sconosciuto. E questo qua, come se fosse passato un minuto e non 12 mesi, gli chiede a bruciapelo: e con che cosa? Allora, qualunque altro avrebbe risposto: scusi, che cosa stai parlando?
Dici, certo.
Dante no, perché si ricordava benissimo. Dopo un anno gli risponde, senza fare un cliché, col sale e col tono, con un tono, come dire, ovvio, no? L'uovo è buono col sale, quindi memoria incredibile.
Quindi una memoria straordinaria, il nostro grande poeta, probabilmente da come la racconti lui, intendeva l'uovo crudo, fresco, da gustare in tutta semplicità, con un pizzico di quella cosa che era molto preziosa a quei tempi, il sale.
Esattamente, esattamente. Ma c'è da dire che le uova erano molto presenti sulla tavola di quel periodo, anche sui deschi più semplici dei poveri. L'uovo aveva una buona reputazione, veniva considerato un ricostituente proprio, lo davano anche alle puerpere, anche secondo me per il suo valore simbolico, perché l'uovo era un po' un simbolo della vita, no?
Certo,
quindi
perfetto.
Era un po' magico quasi, no? E nei ricettari più antichi, diciamo che in quell'epoca possiamo parlare tranquillamente di uno dei più antichi ricettari dell'Occidente cristiano, che è il Liber de Coquina, che è redatto in latino volgare tra il secolo XIII e il secolo XIV alla corte Angioina di Napoli, ed è una delle più importanti testimonianze sugli usi alimentari del tardo medioevo a tavola. Ci sono le uova, ci sono tanto, sono proposte in tanti modi diversi che ancora oggi usiamo, ma con dei nomi molto suggestivi. A me ha fatto molto ridere questo, no? Per esempio, le uova da coppia, siccome è tutto in latino, il Liber de Coquina è proprio latino volgare, ma insomma un latino molto popolare, ma latino. Le uova da coppia erano uova tremula.
Perché tremuzzano un po'.
Tremuzzano, vero? Sono un po' gelatinose, no? Quelle all'occhio di bue che le fai, vedi le due uova separate in padella, si chiamano exiliate, perché una sta di qua e una sta di là. No? Quelle per esempio al formaggio sono crispata, perché il formaggio poi gli fa un po', come dire, una crestella, gli fa un po' una sorta di crosticina, e quelle con un po' di vino erano le tribulate.
Ma bello,
quindi è molto divertente,
ma molto divertente.
Il nome delle ricette.
Senti Marina, ma le erbe ce le mettevano un po' come facciamo noi, no? Con la frittata,
sì,
con gli spinaci.
Sì, come oggi, assolutamente, le erbe con le uova erano un classico, perché pensiamo come viveva un contadino, aveva a disposizione le uova delle sue galline, ma anche magari quelle delle pernici.
E poi poi le erbe selvatiche, fagiani, insomma, quello che c'era si portava a tavola.
Senti,
quindi il nostro amico, si diciamolo così perché è un po' amico di tutti noi,
sì,
ecco, si accontentava di una cucina semplice, quindi
sì,
noi oggi lo condiamo via il nostro Dante.
Lo condiamo via
ecco,
e
con una frittatina.
Un pochino più simpatico, parlando di frittatine, parlando anche non solo delle sue virtù, ma anche e delle sue cose meno lodevoli, perché era un uomo come noi, in carne e ossa, santo cielo.
E questo ci aiuta, ce lo rende ancora più simpatico. Senti Marina, allora noi aspettiamo, intanto tu scrivi, documentati e raccontaci.
Assolutamente,
eh?
Assolutamente, avrò tante cose da raccontare proprio su quei risvolti di vita quotidiana che ci fanno capire come anche persone che sono vissute 7 secoli prima di noi avevano proprio i nostri problemi, i nostri amori, le nostre passioni, i nostri dolori, e ci sono tanto tanto vicini.
Grazie a Marina Marazza per essere stata con noi. Grazie a Pietro Lacorte in regia, alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Io vi do appuntamento domani, come sempre, subito dopo il primo GR che apre il palinsesto di Radio 24, diciamo alle 6:15, pronti per iniziare insieme la giornata. Dai che si va! Buona domenica, mi raccomando!